Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fionaccia Calli Talks, il podcast in cui si parla tantissimo e grazie al cielo a farlo non sono io, ma le mie ospiti. Oggi qui con me, questo venerdì, è venerdì oggi?
Non lo so in realtà.
No, è venerdì il giorno in cui esce il podcast, oggi
non è venerdì. Giovedì, perché è il giorno in cui escono i nostri video.
Scusate, cafonissima, non l'ho ancora presentata. Con me Anna Madaro.
Madaro.
Cazzo.
Ma sbagliano tutti, non fa niente. Tanto ma sai che non ti sto odiando.
Volevo che momento. Mi sta guardando con uno sguardo tipo che vuole uccidermi. Però ha detto con la bocca delle cose che non ha detto con gli occhi. E io ho un po' paura. Anna Madaro.
Esatto. Come hai fatto?
Dei Nirchiop. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ho iniziato con una figura di merda, ma vabbè, ci vogliamo tutti bene lo stesso.
Vogliamo parlare di quando l'abbiamo fatta noi nel nostro video di caffè? Figiona, cacalli, cioè, penso sia peggio.
Ma io sono abituata, io ormai ci faccio, lo so già, cavalli, cacialli, coralli, cioè una fantasia mai vista prima. Comunque, siamo qui per parlare di Anna. Anna, tu fai parte di un gruppo, per chi non lo conoscesse, ha vissuto in una caverna fino a 5 anni fa, di un gruppo di amici, parenti, fratelli, gemelli.
Esatto, siamo amici barra parenti perché Piero è mio fratello. Siamo 5.
Cosa fate? Per chi ha vissuto sempre nella caverna.
Aspetta, siamo 5. Nicola, Gabriele, Piero, Anna e Mirko. Sì, siamo 5.
Perfetto.
Però c'è anche Francesco che è il nostro fonico. Lui è il creatore del gruppo, quindi siamo 6.
Ah, lui è il creatore del gruppo?
I creatori del gruppo sono Nicola, Francesco e Mirko.
Ah.
Infatti prima era Nirchio.
No, aspetta. Nirchiop, che fanno video su YouTube.
Esatto.
Hanno 1.000.000+ di iscritti.
Sì.
Gruppo di 5/6 persone più una quasi invisibile, che fanno dei video su YouTube e cercano di raccontare non solo la propria vita, ma di far sentire tutte le persone che vi guardano parte di un gruppo.
Esatto.
L'ho interpretato bene?
Bravissimo.
Ti è piaciuta?
Ti farei un applauso, però ho paura per il microfono.
No, puoi farlo. Grazie. Grazie mille. Nel corso degli anni avete raccolto un sacco di successi e come è successo tutto questo? Chi sei tu? Perché? Perché come è successo tutto? Da dove è partito?
Guarda, è partito tutto, dicevo, da Mirko, Nicola e Francesco. Dopodiché, infatti, prima il gruppo si chiamava Nirchio. Il canale YouTube si chiamava Nirchio.
Aspetta, che sarà un acronimo di...
Sì, Nicola, Mirko e Francesco. Quindi Nirchio. Perché prima Francesco, se non sbaglio, lo chiamavano Chicchio, quindi era Nirchio, eccetera.
Okay. E poi perché è diventato Nirchiop?
Per Piero. Perché è
subentrato... E tu dove sei?
Io e Gabriele non ci siamo, altrimenti veniva un codice fiscale, Nirchiopga. Ah, okay. Quindi era anche cacofonico. Quindi si sono fermati a P e hanno detto, vabbè, Nirchiop, va bene.
Già così magari non è facilissimo.
Sì, ma se chiedi ai ragazzi, loro avrebbero voluto chiamarsi Bellissimi.
Immagina,
vai a un evento ed entrano adesso i Bellissimi.
Ha fatto bene a chiamarsi Nicchio.
Sì, assolutamente. Poi niente, è subentrato mio fratello, perché sia io che lui abbiamo da sempre la passione per la recitazione, eccetera. E lui ha tirato dentro me. Ragazzi, ho una sorella che anche lei vorrebbe recitare, posso portarla? Sì.
Non la vuole nessuno, esatto. Nella casa.
All'inizio ti dico, il primo video che loro hanno girato, io non ero parte del gruppo, io avevo il computer in mano, perché non avevamo stampato la sceneggiatura, e quindi io facevo da porta computer. Io avevo il computer così in mano, con le mani tese, e loro leggevano la sceneggiatura da me.
Ah, quindi hai fatto proprio un salti da gigante? Cioè
ho fatto la gavetta.
So che è nato tutto... Vabbè, mi dicevi, Nicola è uno dei fulcri della...
Sì, assolutamente.
Cioè, voi eravate tutti amici? Cioè, è partito, eravate a Taranto?
Eravamo a Taranto. In realtà Nicola e Mirko facevano parte del teatro della parrocchia. Infatti loro
carini.
Facevano... sì. Infatti loro hanno registrato e registravano questi video appunto da far vedere al teatro della parrocchia. No? Siccome la gente rideva, hanno pensato, vabbè, perché non ci spostiamo su YouTube?
Di che anno stiamo parlando?
Ti parlo del 2009.
Ok, quindi YouTube, diciamo, era abbastanza ancora agli albori, iniziavano esatto. I primi...
Più che altro loro mi dissero che lo fecero per scambiarsi i video tra di loro, perché all'epoca non è, cioè, dovevi andare da gente a gente con i floppy,
il CD e tutto il resto.
Invece il modo più veloce era caricarlo su YouTube e farlo vedere. Certo, caricarlo su YouTube e farlo vedere, perché prima YouTube non lo conosceva nessuno. E poi invece abbiamo cominciato a fare questi video, il primo è stato Esami di Stato 2010, 2010, sì, dico bene. Esame di Stato 2010, che in una notte totalizzò più di 75.000 visualizzazioni.
Che per l'epoca era...
Esattamente, ti parlo del 2010, per l'epoca già 300 visualizzazioni era... Cavolo, 300 persone che ti guardano. Un video virale nel 2010 era pazzesco. Infatti c'era Nico che mi scriveva su MSN, per chi non sapesse cos'è MSN, siete troppo giovani, mi dispiace, non voglio spiegarvelo. E mi scriveva su MSN, è impossibile, si è rotto il contatore di YouTube. Ma come si è rotto il contatore? E di lì fortunatamente non siamo mai scesi, non siamo mai calati, è sempre stata una salita.
Cioè, quel video lì avete detto, questa è la nostra strada.
Esatto.
Cioè non sapevate, immagino, perché all'epoca non c'era, oggi se tu parli con un ragazzo magari ti dice che lavoro vuoi fare da grande, voglio fare lo YouTuber.
Esatto.
Cioè è una figura, all'epoca era...
All'epoca era esattamente il contrario, perché io ricordo una conversazione a tavola con dei miei amici nel 2011 e alla domanda che cosa fai nella vita, io ho risposto la YouTuber, perché all'epoca non era un... cioè adesso è quasi diventato uno screditare una persona quando tu dici YouTuber, si è sporcato il termine YouTuber, ma all'epoca YouTuber era qualcosa di che la gente non conosceva. Quindi alla risposta YouTuber, l'altra risposta è stata... Dai, sul serio, che fai nella vita?
No, sul serio, davvero, te lo giuro.
Ti giuro? Vabbè, ma cosa vorresti fare nella vita? L'attrice, cominciando da YouTube, sì.
Così poco, no? Sì. Mi aspettavo tipo sedie ribaltate.
No, lei mi ha risposto, perché era una lei, vuoi fare l'attrice? Sì, partendo da YouTube, sì. Che? Cosa? Ma io ti rompo. Cos'è? E quindi alla fine è stato da là tutto un crescendo di gente fino a compiere il milione di iscritti.
Cacchio, il milione di iscritti è tanta roba.
Sì, soprattutto quando ti arriva la placca in Google da andare a ritirare con questo un milione di iscritti tutto dorato. Dici, cavolo, qualcosa l'ho fatta.
Rivendiamo domani che compriamo nuove telecamere.
Esatto, capito? E dici, qualcosa l'ho fatta nella vita, cavolo. Un milione di iscritti. Immagino, sono un milione di persone che sa chi sei. È assurdo.
Che figata. Senti, però aspetta, siamo arrivati agli esami, agli esami del 2010, tu eri già parte del gruppo?
Il mio primo video.
Ok, quindi prima ancora tenevi il PC per quello della parrocchia?
No, tenevo il PC per Nico, Piero era già parte del gruppo.
Per i video della parrocchia?
Sì, no, per i video da mettere sul canale, perché voi non lo sapete, però c'è qualche video nascosto sul canale e sono i primissimi video, che però se li guardi adesso proprio ti viene voglia di vomitare e soffocare nello stesso istante. Quindi li abbiamo rimossi dal nostro curriculum,
facciamo finta che non esistano.
Esatto, quindi diciamo che Esame di Stato 2010 è il primo video ufficiale, credo, sul canale dei Nirkiop.
Anche se prima c'erano altri video
che adesso sono nascosti bellamente.
Okay, sotto il tappeto li avete sparati. Esatto. Via. E che cosa ti ha spinto a dire voglio partecipare anch'io a questi video?
Il fatto di avere un'opportunità di recitare, perché noi siamo tutti di Taranto e Taranto è una città bellissima che però non aveva opportunità verso quel frangente, quindi frangente video, attorato oppure piuttosto che regia, produzione eccetera, e soprattutto non vedevo nessuno nel mondo dello spettacolo con la mia fisicità e le mie caratteristiche. Quindi ho pensato, se comincio a fare questo, se vado da qualche parte, posso introdurre io me stessa in questo mondo dello spettacolo. Non ci speravo in realtà, però io avevo questa passione per la recitazione e ho detto, vabbè, c'è questa opportunità, coglila, prendila al volo, almeno sai che nella vita l'hai fatto per un po', hai recitato per un po'. E quindi ho cominciato a fare questo così, per dare a me un'opportunità, e i ragazzi hanno dato a me un'opportunità, E poi è andata avanti, ho fatto un film con una piccola parte in un film di Abatantuono, ho fatto una comparsata in una serie TV che si chiama Skoolax, di cui Nicola è il regista, di cui va bene la
va benissimo, giusto, perfetto,
perché mi sto un attimo emozionando.
No, tranquilla, tranquilla. Ma se non dici sì, no, ma l'hai già detto.
No, vabbè, io cerco, infatti se no ti fai tipo cosa, però non ce la faccio. Inutile.
Cosa?
Ragazzi, sono del sud. Sto tentando di mascherare, ma cioè non ti
ma
riesco.
Ma che ti frega, qua è una chiacchierata tra amici, quindi non ce ne frega niente dell'addizione. E qualcuno ti ha mai detto, vabbè, ma studi recitazione, che cosa fai questa roba qua di YouTube? Chi ti credi di fare, di essere? Perché sicuramente ti sarà capitato.
Mi è capitato tante di quelle volte che tu non hai idea, ma perché non vai a fare più che una scuola di recitazione, una scuola di edizione? Perché ovviamente, non so se l'avete notato, ma io ho un'addizione un po' particolare. Non so se si sente che sono del sud.
Ma io non l'avrei mai detto, però adesso che me lo dici mi è fatto venire in mente.
Allora mi hanno detto, ma perché non hai più opportunità, eccetera. Una caratteristica che io ho, e ne vado fiera, è che io riesco a mascherare gli accenti. Nel senso che sin da quando ero piccola, se sento una persona dire una frase con un accento perfetto, io riesco a replicarla. Quindi quando recito, se devo recitare, tipo ho fatto un provino per Camera Caffè, tanto tanto tempo fa, mi avevano dato delle frasi da studiare e quando mi sono presentata alla ragazza che mi stava provinando e ho detto piacere Anna, con la E chiusa, la ragazza mi ha guardato come per dire, ah cavolo, questo ha un accento. Invece poi quando ho sentito il roll della camera, ok, azione, che dovevamo recitare in camera, io l'ho detta con una dizione
trasformata,
la ragazza mi ha guardato e ha fatto, ah, grazie. Quindi vabbè, boh, sicuramente sarà molto impegnativo fare una scuola di dizione, eccetera, serve tantissimo, però non so, io non voglio snaturarmi, diciamo, quindi non ne ho mai avuto bisogno fino ad ora, quindi magari un giorno capiterà. Per la scuola di recitazione no, perché a parte prima non avevo mezzi miei, ovviamente mi dovevo appoggiare ai miei genitori, quindi far spendere a loro soldi per una cosa che magari non sarebbe mai andata in porto non mi andava, quindi ho detto beh, se ce la devi fare, ce la devi fare con le tue forze. Idem per l'inglese, perché io volevo studiare inglese, volevo parlare in inglese, però sarei dovuta andare all'università a Lecce. I miei genitori avrebbero dovuto pagare casa, università, quindi che ho fatto, l'ho imparato da sola e ho fatto l'interprete per 4 anni della mia vita.
No, aspetta, tu hai fatto l'interprete studiando in inglese da sola?
Sì.
Infatti la domanda successiva era, siccome ti ho sentito parlare in inglese il giorno che ci siamo conosciute, tipo un mesetto fa, ho detto, caspita, però ha un accento particolare, per cui poi parlavi dell'interprete e ho detto, avrà studiato qualcosa, cioè, la sto abbracciando. No, perché una cosa che anch'io ho iniziato con alcune lingue, tipo il giapponese, ho iniziato a studiarlo da sola perché mi piaceva e tutto il resto, e ho questa capacità che hai tu, di cui mi parlavi, era del replicare perfettamente sì, l'accento, perché ho un orecchio probabilmente abbastanza allenato. Infatti quando vado in Giappone, che dico 3 frasi magari, e mi dicono, ah, oh, ma vivi in Giappone? Sì, ciao.
A me capita lo stesso con gli americani che vengono in Italia, mi dicono, ma tu di che parte dell'America sei? Perché non riesco a capire bene l'accento. No, non sono mai stata in America, però ho lavorato con tante di quelle persone dall'America, dall'Australia, dall'Inghilterra, che mi viene naturale, non lo so.
Allora, lasciamo YouTube da parte, adesso esploriamo questa cosa interessante, le lingue, se non me ne frega niente non mi importa, ma io questa cosa la voglio sapere, perché io ho una passione sfrenata per le lingue, anch'io. Mi piacciono tantissimo. Quindi hai studiato l'inglese da sola senza fare il corso?
Sì.
Cioè un corso specifico magari per interpreti? Come
sì, allora praticamente è un percorso strano perché all'inizio...
Quanti anni avevi intanto?
16.
16.
E all'inizio non parlavo proprio, cioè non parlavo l'inglese neanche se mi... No, zero. Infatti a scuola io tutti 4 in inglese perché la professoressa, io non riuscivo, non mi piaceva la grammatica inglese. Quindi infatti il consiglio che do ai ragazzi che studiano inglese, che magari lo trovano noioso, eccetera, non pensate alla grammatica. Perché a me, per esempio, a me la grammatica non viene facile. Se mi chiedi qual è il present continuous,
sì,
di, non lo so. Però le frasi te le riesco a dire benissimo. Cioè riesco a parlare con te, a comunicare con te, se ti devo spiegare il verbo che sto usando, non te lo so spiegare.
Orecchio, anche a me capita. Tipo, orecchio, questa cosa mi suona, giusta?
A scuola lo trovavo estremamente noioso, poi una volta mi sono trovata a vedere... Harry Potter in inglese, giuro, io ero innamorata.
Dopo ti chiedo, dopo ti dico perché sto facendo questa faccia che voi non potete vedere, prego.
Sì, mi ha sgranato gli occhi, ho detto, oh, oddio, ho sbagliato, invece no. E quindi io ero innamorata persa, sembrerà una cosa brutta, cioè una cosa assurda da dire, ma come tu hai imparato inglese? Sì, perché io ero convinta che un giorno nella mia vita avrei incontrato Daniel Radcliffe e dovevo comunicare con lui.
Ti amo.
Quindi che ho fatto?
È bellissima questa cosa, sì.
Quindi che ho fatto? Ho chiesto a un mio amico, un mio carissimo amico che adesso non vedo più, quindi immagino quanto carissimo è. Io ho chiesto, perché lui aveva una cugina in America, le ho chiesto il contatto di MSN di questa ragazza per cominciare a parlare con lei, si chiama Cassandra, e io e lei abbiamo comunicato tutti i giorni, dal 2006 a ieri.
Fantastico.
E io così ho imparato l'inglese, oppure guardando film che conoscevo a memoria, veramente ogni battuta, in lingua inglese, in modo da riuscire a collegare le battute che già conoscevo con la pronuncia in inglese. Canzoni, davanti allo specchio, parlavo da solo davanti allo specchio, assurdo. Poi è capitata l'occasione di fare l'interprete per degli attori di Twilight che sono venuti in Italia e ho detto basta, ho lavato la spacca, io ci provo, ho mandato l'email di richiesta per partecipare, per fare l'interprete assistente, e loro mi hanno detto guarda, hai qualche attestato? No, però voglio fare il colloquio parlato. Le ho chiesto proprio, vengo ovunque, fatemi fare il colloquio parlato, perché sapevo di non avere attestati, quindi era l'unica alternativa.
Però eri sicura di te? Eri sicura?
Ero molto sicura di me, sì. E, insomma, sono andata lì, ho fatto il colloquio con questa persona che a un certo punto, mentre stava parlando italiano, ha switchato e ha cominciato a parlare un inglese proprio pesante. Io ho switchato insieme a lei, ho continuato a parlare in inglese, lei mi ha detto assunto, ho lavorato con loro per 4 anni.
Che
ho
figata.
Fatto l'assistente interprete agli attori di Twilight, agli attori di... Vampire Diaries.
C'è speranza, ragazzi, capito? Cioè, non è che se a scuola magari non andate benissimo e vi impegnate in qualcosa.
E io sono tornata dalla mia professoressa di inglese, quella che mi diceva, Madara, tu non farai mai l'interprete, perché io volevo fare l'interprete, sempre per il fatto di Donnie Ratti, eccetera.
Certo.
E quindi lei mi disse, Madara, tu hai tutti 4, non farai mai l'interprete. Io che ho fatto, dopo il primo anno di lavoro, sì, sono tornata alla mia vecchia scuola, ho detto, professoressa, ma lei sa che io adesso faccio l'interprete? Lei si è girata verso tutta la classe e ha detto, vedete, io ho sempre creduto in Madara. Io mi sono girata e ho detto, no, professoressa, lei non ha mai creduto in me. Mi sono girata verso la classe, quindi chiunque, qualsiasi cosa vi dica la professoressa, non l'ascoltate. Me ne sono andata.
Ti sei presa questa rivincita. Ti guardavo così per Harry Potter, mm-hmm, perché io quando ho iniziato a studiare l'inglese, che avrò avuto tipo 11 anni, che ho avuto questa roba, ho detto, no, devo assolutamente, mi guardavo gli Harry Potter con, sai, il dizionario a 11 anni,
oddio,
che dizionario vuoi avere, era quello grande così, non quello gigante, no? Io guardavo quei sottotitoli e facevo stop a ogni parola che non conoscevo. Ho guardato il primo Harry Potter in 12 ore.
Madonna, è bellissimo, ma è un trip pazzesco guardare il primo.
Cioè, io lo guardavo e facevo pausa, questo, segnato. Lo cercavo subito, perché dovevo capire.
Certo.
Allora lo guardavo, lo segnavo su un foglio, poi facevo play, pausa.
Perché? Ma infatti è l'altro consiglio che do, perché quando tu scrivi la roba che senti, ti rimane in testa.
Vero.
Quindi qualsiasi roba, cercate, come fa Fiona qui a fianco a me, cercate
la
il termine.
La piccola Fiona.
Esatto, cercate il termine e scrivetelo su un quaderno, perché alla fine ve lo
troverete. Hai Google, hai Word Reference, cioè lo cerchi digitando. Io cercavo con
esatto,
la cosa alfabetico.
Quello sì, però magari cioè, lo puoi cercare invece che sul dizionario, perché adesso non c'è più il dizionario, cerchi su...
Word reference
piuttosto che Urban Dictionary, eccetera eccetera.
Ah sì, che oggi ci serve forse di più Urban Dictionary,
però segnalo su un foglio, scrivilo su un foglio alla vecchia cara maniera, perché
concordo,
rimane in testa.
Concordo, va bene. Quindi hai fatto l'interprete per 4 anni, fino a quanti anni avevi quando hai smesso?
19 16, 17, 18, 19 20, più o meno 20.
Okay.
20, 21, perché praticamente ho smesso di farlo perché all'ultimo evento la gente fermava me, perché avevo già cominciato con IRCHIOP, dopo il boom, sì, era dopo il boom di esami di Stato, quindi la gente non solo fermava ovviamente gli attori che erano molto più famosi di me, però c'erano anche delle persone che fermavano me, e io mi fermavo con loro a fare, che so, foto, autografi, eccetera, foto, hai sentito?
Foto?
Non so se è foto. Foto, autografi, eccetera.
Però tu in teoria eri lì per lavorare, cioè se dovevi stare dietro...
Esatto, quindi la mia boss è stata però carinissima, infatti non ha, cioè, mi ha detto in una maniera molto tranquilla, io sono felice per te, però capisci che questo lavoro non puoi farlo più con noi, perché se fermano te, ovviamente l'attore in questione rimane scoperto.
No, anche perché l'interprete deve essere un'ombra.
È
l'ombra dell'attore.
Assistente
l'ombra.
Interprete, noi li andavamo a chiamare la mattina bussando alla porta.
Ah, assistente e interprete.
Assistente e interprete. andavamo, io personalmente andavo a chiamarli alla mattina, perché io ne avevo, di solito a ognuno di noi era assegnato un attore, quindi io alla mattina andavo a bussare alla porta, ovviamente voi potete immaginare gli attori di Twilight, gli attori di Vampire Diaries a petto nudo che mi aprivano la porta, sì, e sembrava un film veramente, e quindi tu eri lì a dire no, sei bellissimo, però dobbiamo andare via, dobbiamo andare a lavorare, e io ero con loro dal momento in cui andavo a chiamarli a bussare alla porta al mattino, fino alla notte, perché magari se loro volevano uscire e andare a esplorare la città, io ero quella che andava
a disposizione.
Esattamente.
Quello.
È stata un'esperienza bellissima però, perché fortunatamente mi hanno trattato tutti bene. Io uscivo con loro e loro mi trattavano come un'amica. Quindi mi portavano in giro con loro, oltre a farmi domande, e io a fare l'interprete per loro ovviamente, però mi chiedevano della mia vita. Io per esempio non ero obbligata, però per lasciare loro da parte dovevo mangiare un altro tavolo. Perché ovviamente io ero l'interprete, quindi se loro non volevano me al loro tavolo, io mangiavo un tavolo a parte, e poi quando loro si muovevano ci muovevamo tutti insieme. Invece loro tutti sono stati iper carini, perché mi hanno tutti inclusa. No, ma che? Ma vai in un altro tavolo, ma figurati, vieni, siediti con noi. Quindi è stata un'esperienza bellissima, veramente bella.
Cosa ti ha insegnato questa esperienza?
Che non è vero che le persone con i soldi sono snob, ma è esattamente il contrario. Le persone con i soldi, le persone con tanta fama sono le più umili. Invece le persone che fanno finta di avere i soldi e fanno finta di avere la fama sono quelle più snob. Cioè la ricchezza non porta il fatto di essere spiacevole come persona, assolutamente il contrario.
Eri ripartita con un po' di pregiudizio, cioè eri timorosa, avevi paura magari di sentirti completamente
timorosa.
Fuori,
certo,
perché eri molto giovane.
Ero molto giovane, poi alla fine loro erano tutti lì, io pensavo, mi immaginavo questi tizi super vestiti bene che spendessero tanti di quei soldi che io non
potevo. Tu magari andavi in giro con la roba dei cenebri, cioè,
esattamente, ma neanche dei cenebri, del mercato, cioè proprio, ti parlo del 2009, quindi proprio mercato. Però la cosa bella è che mia madre mi ha sempre insegnato a non sentirti mai meno degli altri. Nel senso, se qualcuno ha qualcosa più di te, va benissimo, non vuol dire che tu sei sbagliato, vuol dire che tu hai una vita diversa dalla sua, non per questo più brutta. Quindi non mi sono mai sentita in difetto, però ovviamente andando lì, con le mie disponibilità economiche del 2009, sempre perché non volevo chiedere niente ai miei genitori, ovviamente mi aspettavo loro andassero in questi ristoranti super stellati a spendere tanti soldi.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Invece loro uscivano dall'hotel con un jeans, una maglietta e mangiavamo al Burger King, ragazzi.
Guarda, questa cosa l'ho chiacchieravo settimana scorsa, nella scorsa puntata del podcast, con Federica Mazzolin, che è una giornalista che segue la Formula 1. Mm-hmm. E lei diceva, i piloti di Formula 1, che sono il top del top, certo, perché è una cosa super ristretta, mi diceva, i piloti di Formula 1, che tu vedi come delle star, delle cose, la cosa che vogliono più sentirsi è normali.
Esatto.
Dei ragazzi normali, perché comunque hanno 30 anni, 28, ce ne sono alcuni di 21, giovanissimi,
esatto,
che... Sì, sono all'apice perché sono nella categoria più, insomma, così esclusiva sportiva. In realtà vogliono solo essere dei ragazzi normali come tanti altri. Esatto. Quindi capisco questa,
no,
questa
infatti,
cosa che mi stai raccontando.
Adesso che lo stai dicendo, ieri ho letto un'intervista di un'attrice che si chiama Ana de Armas. Mm-hmm. Tra l'altro devo cogliere l'occasione per salutare Gioele, perché lui era lì a pregare perché io stavo perdendo il treno. Quindi ho detto ti ringrazio nel podcast di Fiona. E lui mi ha fatto leggere questa intervista di questa attrice che si chiama Ana de Armas, che ha fatto adesso Knives Out, sta spopolando da morire, è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood. E lei ha proprio detto che non riesce a vivere a Los Angeles più del dovuto, perché quella è la sua realtà, Los Angeles è la sua realtà, non la sua vita. Ed è qualcosa di spettacolare, perché è la verità. Cioè lei torna a casa, se non sbaglio lei è cubana, o vive a Cuba, non ho capito bene. Lei torna a casa, poi quando deve fare qualche film torna indietro, però non fa la vita della VIP che ci si aspetta da una VIP. Lei torna a casa perché dice Los Angeles è la mia realtà, non la mia vita.
Perché anche lei vuole sentirsi una qualunque ogni
tanto. Assolutamente sì, assolutamente sì. E a me questo ha colpito, perché comunque lei sta avendo tantissimo successo adesso, quindi dovrebbe proprio cogliere la palla al balzo e dire me la vivo finché dura, perché ovviamente, come sappiamo, nel nostro mestiere mi ci metto anche io perché mi reputo un'attrice adesso.
Oggi ci sei, domani
dopo 10 anni, dopo 10 anni di gavetta mi reputo un'attrice. Oggi ci sei, oggi hai lavori, eccetera, domani non lo sai, puoi finire infatti nel dimenticatoio e amen.
Cioè sei andata, ciao, l'iperspazio. Esatto. È così, è brutto da dirsi, ma va vissuta al 100% certo, subito.
Infatti mio padre mi ha sempre insegnato, creati un piano B. Perché nel momento in cui hai tanti soldi, investili, perché non sai come può andare domani. Almeno domani hai un futuro sicuro. Io consiglio a tutti un piano B comunque.
Quello sempre, ragazzi, qualsiasi cosa succeda, tenetelo nel cassetto, magari non succederà mai niente, però
esatto,
non sai, hai paracadute, ti butti dall'aereo, almeno sei un attimo.
Esatto.
Torniamo a YouTube.
Sì.
Abbiamo fatto questo excursus fighissimo, che non conoscevo. YouTube, i tuoi genitori, quando gli hai detto, mamma faccio i video con Piero, che è il suo fratello gemello,
mio fratello gemello nato sotto il segno dei gemelli, è il mio attore preferito in Italia.
Ecco.
Non scherzo.
Cambio domanda, maestra, cambio la domanda. Che cosa vuol dire avere un fratello gemello?
Un fratello gemello vuol dire non sentirsi mai soli. Cioè io adesso sto vivendo la solitudine, tra virgolette, perché lui è andato via di casa, mamma, è andato via di casa. Quindi adesso sto vivendo la vera solitudine, ma io per 30 anni, perché adesso ho quasi 30 anni.
Io ho quasi 33.
Ma io sembro tua madre, quindi stai tranquilla.
Scema.
Ormai alla veneranda età di quasi 30 anni, io non ho mai vissuto un giorno di solitudine. Mai. Immagina cosa vuol dire che tu sei nata insieme a una persona e hai vissuto con questa persona per 30 anni. Cioè io penso di aver vissuto con lui quasi il tempo, come ti posso dire, che ho vissuto con me stessa.
Ok, no, io sono figlia unica, quindi non capisco minimamente quello di cui stai parlando, per quello facevo questa domanda, stavo cercando di
esatto,
capire. Cioè, ma quando dicono che i gemelli hanno una connessione speciale...
È la verità.
È vero?
Sì. Non finiamo le frasi dell'altro, quello no, perché è molto creepy, ciao, tienitelo. No. Però è capitato che lui ha fatto un incidente nel 2008.
Oddio, soprannaturale, aspetta, mi preparo.
No. È capitato che lui ha fatto un incidente nel 2008 con la macchina ed era da solo con due amici, guidava uno di questi due amici. Hanno fatto un incidente talmente brutto che gli hanno detto un miracolo se tu sei vivo, perché praticamente si sono alzati sull'asfalto, hanno superato un guardrail.
Ah, proprio ok, perfetto.
Avevano le piante in macchina, ti dico solo questo. Loro tutti e tre illesi, grazie a Dio. E io ero a casa con i miei genitori. Nel momento in cui lui ha fatto questo incidente, a me si è abbassata la pressione di colpo e io mi sono sentita male. Quindi mia madre soccorreva me e mio fratello dall'altra parte della strada stava facendo l'incidente, proprio sotto casa. Allo stesso orario, perché quando lui è tornato a casa, io ho cominciato a sentirmi meglio un quarto d'ora dopo e lui un quarto d'ora dopo era uscito dalla macchina.
Ok, ho i brividi, grazie per questo momento di brividi,
ecco,
però quindi... nessuno me l'aveva mai raccontato al vivo, ma l'ho sentita sempre questa cosa, ho detto, boh, chiedo perché...
Magari sarà stata una coincidenza, non lo so, però ne capitano tante, tante, tante che veramente io riesco a capire, anche non parlando con lui, se c'è qualcosa che non va. Cioè se sento io di stare male, di solito mi capita se mi fa male la parte sinistra del corpo, e lui era a sinistra, nella pancia. Quindi se mi fa male la parte sinistra del corpo, io capisco che c'è qualcosa che non va con mio fratello, quindi lo chiamo. Dico, Piero, tutto ok? Sì, non guardo, ho forato, non so come mai. Io riesco a sentire i suoi umori da lontano.
Aiuto, che inquietudine.
Magari lo chiede a lui, ti dice, no, a me frega niente, Piero, però.
Glielo chiederemo, chi? Non lo conosco.
E poi ti ripeto, lui è il mio attore preferito, italiano, proprio preferito. Lui è, secondo me, lui deve arrivare da qualche parte perché è troppo bravo.
E tu?
Io sì, però alla gente che mi chiede, ma tu vuoi arrivare lontano? Io voglio arrivare lontano, ma se ci arriva prima mio fratello, perché lui è, secondo me lui ha molto 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 più talento di me. Io li vado dietro, però lui ha molto più talento di me e ha molto più talento di tante persone che io conosco. Soltanto che non è ancora, cioè, sta facendo la sua strada, però per me dovrebbe già essere tipo il Favino del cinema italiano.
No, vabbè, ci sta lavorando, non
certo, certo, vista. Certo. No, sta facendo buoni passi, devo dire la verità, buoni passi. Però per me, che sono sua sorella, è ancora troppo lento. Deve correre.
Ma anch'io voglio una sorella così, me ne procurate una.
Ma ci sono io, Fiona.
Grazie, mi sento sola ogni tanto quando sento queste robe di fratelli.
Tu quando ti senti sola alza il telefono, chiama me, io ti faccio ridere.
Senti, da lì a trasformarlo in lavoro, no? Tu dicevi faccio la YouTuber nel 2010, ti ridevano dietro, oggi Nirchio è un'azienda, no? Cioè, è un'azienda nel senso che fate delle cose... per certo. cui dici, caspita, si è trasformato in un vero lavoro dove ognuno ha il suo ruolo, non solo on camera, ma anche off camera, quindi off sia camera. Fuori dal set, cioè sia dentro al set perché siete davanti alla camera, ma anche tutto quello che succede dietro. Certo. Cosa vuol dire fare delle produzioni video? Perché da lì non lo sareste aspettati di fare poi tante produzioni così?
No.
Cioè vi è scoppiata, no. scoppiata in mano, si è evoluta in maniera naturale, ma magari uno non se lo aspettava. Sì.
No, non ce l'aspettavamo per niente, perché ti dico, il primo lavoro che abbiamo preso, pagato, tra virgolette, perché ti parlo del lontano, se non erro, i ragazzi sono più informati di me, ma se non erro era il 2011-2012, quindi non si parlava ancora di agenzie di talent, non si parlava ancora di manager, lavori pagati. Allora ci contattò un brand, non posso fare il nome di questo brand, però è un brand molto famoso, quindi tu immagini.
A voi direttamente?
A noi direttamente, perché noi non avevamo un agente.
Okay.
Ti parlo sempre del 2011, quindi. Ci ha contattato personalmente e ci ha pagati per questa produzione, quindi un branded content, che significa io prendo il tuo prodotto e lo metto nel mio video, ci ha pagati con il prodotto.
E voi eravate...
Noi eravamo super felici.
Concente, certo.
Eravamo super felici perché ovviamente non capisci quello che sta succedendo, ma più che i soldi ti fa piacere il fatto che un brand ti abbia chiamato per fare una sponsorizzazione con te, che all'epoca era qualcosa che non vedevi da nessuna parte, capito? Quindi noi eravamo super felici. Adesso invece, fortunatamente, tutto questo è regolarizzato da agenzie varie, network, eccetera. Quindi è un vero e proprio lavoro, cioè ti pagano per inserire prodotti, per parlare di un prodotto, il che non è sbagliato, perché molti...
Era proprio una domanda che volevo farti, perché molti del pubblico sì. possono vederla come una roba brutta.
La vedono come una cosa brutta, sì.
Per quello ti dico, cioè nel senso, ragazzi, non si campa di visualizzazioni.
Assolutamente no.
Anche se hai 1 milione di iscritti con 200, 300, 400, 500 mila views a singolo
certo.
Video... ti puoi portare a casa uno stipendio, uno.
Allora, diciamo che io...
Di solito, cioè non parliamo adesso di cifre esatte, però...
No, no, cifre esatte no, però noi per esempio conta che noi siamo un gruppo di 6 persone.
Esatto.
Quindi qualsiasi income arriva da YouTube è comunque o diviso per 6, oppure devi mandare avanti una casa, perché noi a Milano non paghiamo casa con i nostri soldi personali, ma paghiamo casa ovviamente con le visualizzazioni,
certo.
cioè con la... la partnership di YouTube, devi comprare attrezzatura nuova, cioè noi non campiamo tra virgolette di YouTube,
certo.
Okay? Magari c'è chi lo fa, buon per lui, assolutamente niente di sbagliato, no, ma però noi siamo anche in 6.
Non è comunque facile, perché comunque YouTube in Italia non paga come magari YouTube negli Stati Uniti, che ha delle...
Certo. Ha delle sono delle...
Due realtà completamente diverse.
Esatto.
Quindi chi vuole vivere di questo deve per forza...
usufruire dei brand.
Certo. Io non lo chiamo scendere a dei compromessi, però è un qualcosa che va fatto, se no tutto quello che voi vedete a gratis
certo.
non potreste vederlo.
Ma la stessa cosa funziona in TV, tipo quando tu guardi una fiction o un film, non è che quello che è presente, il brand che è presente nel film è un brand che c'è finito per caso, perché di solito l'etichetta si gira, cioè io non posso far vedere qualcosa... come ti posso spiegare? Non posso far vedere l'acqua se non ho un accordo con l'acqua per farla vedere in video. Capito?
È una pubblicità occulta.
Assolutamente. Quindi, anzi, adesso con questo fatto di AD, eccetera, eccetera, siamo sempre tutti costretti a dirlo, ma è assolutamente giusto, perché capisci che io lo sto facendo perché è un contenuto brandizzato, è un contenuto pagato. Però non è una cosa sbagliata. Noi, per esempio, abbiamo sempre cercato di essere leali, tra virgolette, con il pubblico, quindi non ci siamo mai snaturati. E abbiamo sempre fatto il nostro con l'inserimento dei brand. E infatti la gente non ha mai detto chissà che su di noi. Fortunatamente siamo intelligenti, tra virgolette, nel gestire i contenuti brandizzati. Però non è sbagliato, nel senso è ora che si capisca che non è sbagliato. Io ho un determinato pubblico, mi contattano e mi danno dei soldi per portare avanti anche il mio canale... ed è giusto che sia così, poi non si parla neanche di cifre straordinarie.
No, certo, infatti molti dicono, cioè nel senso, c'è lo youtuber, quello straricco che può avere veramente tanto successo, però molte persone che lavorano su YouTube magari lavorano da sole, non oggi, ieri, e magari potevano fare anche delle discrete cifre. Quando poi sei in tanti, inizia diventa un'azienda, non certo. sei più tu che... porti a casa quattrini così, no? Hai tutto delle robe da sviluppare, materiale da comprare. A me piace molto che passi questo messaggio, perché secondo me è importante che il pubblico venga istruito da questo punto di vista, perché loro non hanno molto spesso, voi che ci state ascoltando da casa, magari non avete la percezione di come funzionano le cose.
Certo, ma è giusto anche spiegarlo, perché alla fine è giusto spiegare al pubblico quello che sta
vedendo,
esattamente, cioè, come sta partecipando al canale di una persona. Per esempio, io non riesco a sopportare, mi è capitato di vedere alcuni youtuber, parlo sempre tra virgolette, che io non conoscevo ma che hanno molto molto seguito, che eravamo agli stessi eventi, loro cercavano di evitare la gente, no adesso non mi va, adesso non voglio, questo mi ha seguito, c'è troppa gente. Noi invece amiamo stare tra la gente, perché è la gente che ti ha portato dove tu sei.
Ah, certo.
Quindi perché non...
tuo tesoro.
Assolutamente. Quindi perché non farti vedere per 5 minuti? Cosa ti impedisce di non farti vedere?
Concordo.
Quindi cioè rimanere umili, cioè in primis è rimanere umili, essere sempre grati di quello che ti è successo, perché non è un'esperienza che vivono in molti, e rimanere umili.
Rimanere umili, l'ha detto due volte, esatto. Lui era per sottolinearlo.
Esatto.
Una cosa che hai detto prima, cacchio, ma stiamo già parlando da un sacco di tempo, ma io ho un sacco di altre domande. Una cosa che hai detto prima, non ci sono attrici con la mia fisicità, con il mio modo di essere là fuori. Me la spieghi questa cosa? Poi la approfondiamo.
Guarda, io ne stavo parlando proprio ieri su, no, ieri o avantieri sul mio Instagram, e dicendo che in Italia credo che il business del cinema, della TV, dell'intrattenimento in generale, si sia fermato ai primi anni 2000. In America sono andati avanti, ci stanno tantissimi attori diversi, ma si parla di attori ispanici, di attori asiatici, di attori di qualsiasi forma, dimensione, con attori con... come si dice? Aiutami.
Si sta toccando l'orecchio, aiuto, aiuto, deficit auditivo.
Esattamente.
No, ok.
Cioè, ci sono tantissime...
Sordomuti. No, sordomuti come fanno a fare?
No, no, si può fare.
Ah, come si fa?
È con il linguaggio dei segni.
Ma dai.
Sì, sì. Oppure attori appunto che non... cioè, attori con delle disabilità. In America ce ne sono tantissimi. In Italia non ce n'è uno. O se ci sono, sono pochi e fanno poca roba. Ed è quello che a me dispiace, perché noi siamo in tanti là fuori. Ci sono tante attrici che io conosco che sono bravissime. Bravissime, ma che non rispecchiano esattamente lo standard che ha l'Italia di persona figa, tra virgolette, che poi io non mi reputo un cesso, diciamolo. Non sto dicendo che io, però oggettivamente, ti ho sputato, perdona.
No, hai sputato il microfono.
Ok, scusate, vi ho sputato. No, per scherzo. Oggettivamente non hanno delle diversità, cioè noi abbiamo tutti delle diversità, però il messaggio che voglio far passare io è che è diverso, non è brutto. Quando una persona ti dice sei unica, ti sta facendo un complimento. Altrimenti, quando invece ti dice sei proprio uguale agli altri, ti sta screditando.
Certo,
giusto?
Sì, concordo.
Quindi perché vedere la diversità come qualcosa di brutto? La diversità non è brutta, la diversità è quello che ti rende unico. E in Italia ancora non l'hanno capito. Molti ruoli sono ancora, se vai a leggere i provini, eccetera, ragazza 28 anni, bellissima, sexy, corpo da uno.
Non ho mai letto nessun cosa di ricerca di casting.
Purtroppo sì.
Sono così?
Purtroppo cioè, sì. Okay. Invece io ho fatto anche qualche casting, qualche self tape da mandare in America in inglese, perché il mio sogno è fare almeno un film in inglese. Ho fatto qualche provino lì dove ti dicevano soltanto età, tipo di capelli, tipo di occhi, altezza. Non ti dicevano, a meno che non cercano Scarlett Johansson, non ti dicono...
Io quello. Mi tiro indietro e dici vabbè...
Faccio un passo indietro e dico se volete posso fare l'ombra proiettata al muro di Scarlett Johansson. Lì sono molto brava. A fare l'ombra di Scarlett Johansson sono molto brava. L'ombra da molto lontano, tipo certo. Quando ti metti vicino a una fonte di luce e dietro c'è l'ombra grandissima dietro di te, posso farla io tranquillamente, di Scarlett Johansson. Sempre. Però per quello dico, non è, secondo me l'Italia non è ancora pronta, non è ancora preparata, perché per loro vendi di più prendendo un determinato tipo di attrice piuttosto che un altro tipo di attrice. Invece con gli attori non funziona così, con gli attori maschi non funziona così.
Con gli attori mascoli non funziona
così? No.
Ok, basta che siano bravi.
Basta che siano bravi, che magari facciano ridere, che abbiano una presenza forte. Tu vedi, conta quanti attori... uomini ci sono diversi, cioè un Favino non è uguale a un Marinelli, per dirti.
Invece le attrici sono tutte...
Le attrici sono più o meno tutte uguali.
Sì, lo stavo pensando al panorama. È vero.
Più o meno tutti uguali. Magari adesso sono rimaste quelle storiche che sono bravissime, che fa niente, lavorano comunque, capito? Però di nuove, c'è qualcuno di nuovo in Italia? Parlami di un qualcuno di nuovo con una fisicità che sia diversa dal normale. Dal normale, tra virgolette, sempre.
Dal normale standard che c'è stato in Conte. Sì, no, in effetti è...
No.
Infatti io vedo sempre su Instagram che cerchi di far uscire questa cosa, perché è giusto che se abbiamo un pubblico, oltre ad appoggiarci a questo pubblico, perché il pubblico è quello che ci ha fatto diventare quello che siamo, ma secondo me è giusto educarlo anche, quando possiamo farlo.
Sì, io più che altro voglio mandare un messaggio di positività e un messaggio di accettazione di sé, perché non c'è cosa più brutta. Io sono cresciuta fortunatamente con una mamma che non mi ha mai fatto non capire, ma non mi ha mai dato a vedere che io fossi diversa dalle altre. Mia mamma diceva sempre, sì, e quindi? Cioè, magari tu hai io ho dei fianchi molto larghi, e all'inizio ci rimanevo male, perché tutte le mie amiche, ovviamente, io sono alta anche 1,80 m quasi, all'epoca quando andavo alle medie ero
giunonica,
la più alta di tutte. Esatto. Quindi io la vedevo come una cosa di sbagliato, anche i fianchi molto larghi, tutte le mie amiche invece avevano il fisico standard. E mia madre mi ha sempre detto, ma io amavo la follia mia nonna, che era la sua mamma, e dopo tanti anni mi ha detto, ma ce l'ho anche io i fianchi larghi, perché ce li aveva la nonna. Quindi io a me stessa ho detto, perché devo disprezzare una caratteristica fisica che aveva una persona che io amavo la follia e amo la follia? Quindi adesso ne vado fiera. Mi vuoi guardare i fianchi, mi vuoi guardare il sedere perché reputi che sia più grande del normale? Fallo. Se non ti piace, guarda altrove, non è un problema mio. Cioè, se non ti piace quello che guardi, non sei obbligato a guardare, guarda altrove.
E non sei obbligato a rompere i coglioni, scusate.
Esattamente. Invece quelli che rispondono, cioè quelli che ti insultano, quelli che ti...
Ti è successo?
Allora, guarda, io col fatto che comunque ero sempre insieme a mio fratello mi è capitato raramente. Però mi è capitato. Il mio metodo era girarmi verso questa persona, ridere come una folle, spaventarlo a morte, perché la maggior parte erano uomini, e farli scappare. Quindi per loro, esatto, quindi per loro io non ero più quella che loro avevano descritto, ma ero la folle che li avrebbe torturati e tormentati a vita.
Durante la notte, sì.
Esattamente, io veramente facevo una risata folle verso di loro, e loro scappavano via. Oppure quando magari mi insultavano, io mi giravo la testa verso di loro e facevano, oh povero.
Cucciolino.
Cucciolo, mi dispiace. Cioè, sei così infelice nella tua vita che devi insultare me, amore. Mi dispiace, raccontami, cosa c'è che non
va? Cosa c'è che non va? Che ti ha picchiato da piccolo.
Anche perché la cosa che ho imparato col tempo è che se hai insulto, rispondi con un insulto, continui ad insultare. Tipo, se tu mi insulti e mi dimmi, insultami in una qualche maniera.
Non lo so.
Dimmi che la mia maglia fa schifo.
La tua maglia fa schifo.
La tua è bellissima invece, dove l'hai comprata?
Ah, grazie.
Come mi rispondi?
Sempre ringraziato.
Se io invece ti dico, sì, perché tu lo combatti con la gentilezza, a meno che non ti, ovviamente, non ti mettano le mani addosso. Lì.
È il mio metodo, io mando i cuoricini su YouTube quando mi dicono non sei capace.
A me invece tutti quelli, che poi ho pochissimi hater fortunatamente, ma tutti gli hater io mando le faccine con il cuore e dico che bello un hater, ti prego.
E poi loro si spengono perché non...
Esatto, si spengono perché la gente non sa, più che altro la gente che punta il dito verso di te si scorda che ce ne sono tre che puntano verso se stesso, quindi di solito tendono ad attirare l'attenzione su di te per non essere loro il fulcro della situazione, capito? Quindi combattili con la gentilezza, kill them with kindness.
C'è una canzone, kill them with kindness, uccidili con la gentilezza.
Esatto.
Allora, con uccidili con la gentilezza direi che possiamo concludere qui questa puntata del podcast. Grazie mille Anna per essere stata qui con me.
Ma grazie a te.
Io sarei andata avanti altre ore, ma ci saranno sicuramente altre occasioni per chiacchierare insieme.
Sì, ti prego.
Seguitela sull'Instagram, nirchiop_Anna.
Grande.
Seguitela lì, seguitela sul canale YouTube e basta, questo è quanto. Noi ci salutiamo e ci ascoltiamo in una prossima puntata.
Un bacio, grazie Fiona.
Ciao.